Capitolo sedicesimo. Trasformato. La mattina seguente, dopo colazione, cominciai ad andare di nuovo alla scuola. Arrivai accompagnato dal signor Wickfield sul teatro dei miei studi futuri. Un solenne edificio, entro un recinto, con certa aria di dottrina che s'adattava a meraviglia alle cornacchie e ai corvi sbandati che calavano sul prato, dalle torri della cattedrale, a passeggiarvi con certo loro portamento ecclesiastico. E fui presentato al mio nuovo maestro, il dottor Strong. Il dottor Strong mi parve avesse lo stesso aspetto rugginoso della grande cancellata della facciata e la stessa rigidezza e pesantezza delle grandi urne di pietra che la fiancheggiavano, schierate sui pilastri di mattoni a regolare distanza intorno al recinto come un gigantesco giuoco di birilli per il tempo. Egli era nella sala della libreria con gli abiti non molto bene spazzolati, i capelli non molto bene pettinati, le brache ancor sciolte alle ginocchia, le lunghe uose nere non abbottonate e le scarpe che sbadigliavano come due caverne sul tappeto innanzi al caminetto. Volgendo su me un occhio smorto, che mi evocò il ricordo d'un cavallo cieco che avevo da molto tempo dimenticato e avevo visto errare al pascolo e inciampare fra le tombe del cimitero di Blunderstone, mi disse che era lieto di vedermi e mi diede una mano della quale non sapevo che farmi, perché rimaneva pesante e inerte. Ma occupata a lavorare, non discosta dal dottor Strong, c'era una giovane donna molto bella, che egli chiamava Annie, e che io supposi fosse sua figlia, la quale mi trasse d'imbarazzo con l'inginocchiarsi a mettere le scarpe al dottor Strong e ad abbottonargli le uose, atti che ella eseguiva con la maggiore alacrità e rapidità. Quando ebbe finito e noi ci avviammo alla sala della scuola, fui molto sorpreso nel sentire il signor Wickfield, che le diceva arrivederci, chiamarla signora Strong. Mi domandavo se non fosse la moglie di un figlio del dottor Strong, allorché questi inconsapevolmente mi illuminò. «A proposito, Wickfield», egli disse fermandosi in un corridoio e tenendomi una mano sulla spalla, «non avete ancora trovato un posto adatto per il cugino di mia moglie?» «No», disse il signor Wickfield, «no, non ancora. Vorrei che fosse fatto al più presto possibile, Wickfield», disse il dottor Strong, «perché Jack Maldon è bisognoso e fannullone, e da queste due cose cattive a volte nascono cose peggiori. Dice il dottor Watts», aggiunge guardandomi e scotendo il capo durante la sua citazione, «Satana trova sempre lavoro per le mani oziose». «Ah, dottore», rispose il signor Wickfield, «se il dottor Watts avesse conosciuto bene gli uomini, avrebbe scritto con altrettanta verità, Satana trova sempre lavoro per le mani affaccendate. La gente affaccendata non lascia a questo mondo di far tutta la sua parte di male, persuadetevene. Che ha fatto da un secolo o due tutta la gente più affaccendata nell'accumular denaro o potenza? Nessun male? Credo che Jack Maldon non si darà mai da fare per avere l'uno o l'altra», disse il dottor Strong, lisciandosi in atto pensoso il mento. «Forse no», disse il signor Wickfield, «e voi mi riportate al punto. Scusatemi la digressione. No, non sono stato ancora capace di trovare un posto per il signor Jack Maldon. Credo», aggiunse con qualche esitazione, «di indovinare il vostro scopo, e questo aggiunge difficoltà alla cosa». «Il mio scopo», rispose il dottor Strong, «è di trovare un posto adatto al cugino e compagno di giochi di Annie». «Sì, lo so», disse il signor Wickfield, «in patria o all'estero». «Sì», rispose il dottore, meravigliato evidentemente del tono energico che il signor Wickfield dava a quelle parole, «in patria o all'estero». «Sono le vostre stesse parole», disse il signor Wickfield, «o all'estero». «Certo», rispose il dottore, «certo, o in Inghilterra o fuori». «In Inghilterra o fuori? Vi è indifferente?» chiese il signor Wickfield. «Sì», rispose il dottore. «Sì?» domandò l'altro meravigliato. «Perfettamente indifferente». «Non avete alcuno scopo», disse il signor Wickfield, «per volerlo all'estero e non in patria?» «Nessuno», rispose il dottore. «Io ho il dovere di credervi, e naturalmente vi credo», disse il signor Wickfield. «Se l'avessi saputo prima, il mio incarico sarebbe stato molto semplificato, ma confesso che credevo diversamente». Il dottor Strong lo guardò dubbioso e curioso, ma poi quasi immediatamente mostrò un sorriso che mi rianimò, perché era pieno di amabilità e di dolcezza e di tanta semplicità, visibile inoltre in tutti i modi del dottore, quando se ne scioglieva certo ghiaccio con cui lo velavano lo studio e la meditazione, che attraeva e incoraggiava uno scolaro giovinetto come me, ripetendo sì e perfettamente indifferente e altre brevi assicurazioni con lo stesso scopo. Il dottor Strong trotterellava innanzi a noi con passo stranamente ineguale, ma il signor Wickfield aveva assunto un'aria grave e scoteva il capo come seguendo un suo ragionamento intimo, senza vedersi chi io lo osservavo. La sala della scuola era piuttosto vasta, nell'angolo più tranquillo dell'edificio, di fronte a una mezza dozzina delle grandi urne di pietra pomposamente schierate sul recinto, e con la vista d'un vecchio giardino solitario appartenente al dottore, dove, contro un muro al sole, già maturavano le pesche. Sul prato, al di sotto della finestra, v'erano in due casse due piante d'aloe, le foglie larghe e dure di quelle piante, che sembravano di latta dipinta, si sono associate da allora nel mio spirito con l'idea del silenzio e del raccoglimento. Più d'una ventina di ragazzi avevano la testa sui libri quando noi entrammo, ma si levarono per salutare il dottore e rimasero in piedi vedendo me e il signor Wickfield. «Un nuovo allievo, signori!» disse il dottore. «Trotwood Copperfield». Un certo Adams, che era caposquadra, uscì dal suo posto per darmi il benvenuto. La cravatta bianca gli dava l'aria d'un giovane ministro anglicano, ma egli era affabile e allegro. E mi mostrò il mio posto e mi presentò ai vari insegnanti con un garbo che m'avrebbe infuso la massima disinvoltura, se fosse stato possibile. Ma era da tanto che non avevo più frequentato ragazzi simili e che non ero stato con compagni della mia stessa età, tranne Mick Walker e Fecola di Patate, che in vita mia non m'ero mai sentito più diverso da loro. Ero così conscio d'aver assistito a scene delle quali essi non avevano idea e d'avere acquistato un'esperienza non confacente alla mia età, al mio aspetto e alla mia condizione di scolaro, che quasi mi rimproveravo come un atto di impostura l'essere andato a presentarmi lì come un piccolo scolaro dei soliti. Ero cresciuto, nel periodo Marston e Grimby, lungo o breve che potesse essere stato, così estraneo ai divertimenti e ai giochi dei ragazzi che sapevo di essere disadatto e maldestro nelle inezie più comuni della loro età. Tutto ciò che avevo appreso era così svaporato lontano dal mio spirito, nelle sordide cure che lo avevano stretto e ambasciato da mattina a sera, che quando fui esaminato su ciò che sapevo, non sapevo più nulla, e fui assegnato all'ultima classe della scuola. Ma turbato com'ero dalla mia mancanza di destrezza nei giochi e dalla mia ignoranza nei libri, ero ancor più turbato dalla considerazione che in ciò che sapevo ero molto più distante dai miei compagni che in ciò che non sapevo. E mi domandavo che cosa avrebbero pensato se avessero conosciuto la mia intimità con la prigione di King's Bench. V'era qualche cosa in me che avrebbe rivelato, nonostante il mio silenzio, i miei atti in relazione con la famiglia Micawber? Tutti quei prestiti su pegno, tutte quelle vendite, quelle cene? E se qualcuno di quei ragazzi mi avesse visto attraversare, stremato e lacero, Canterbury e a un tratto riconosciuto? Che cosa avrebbero detto essi che calcolavano tanto poco il denaro, se avessero saputo quanti conti avevo fatto sui miei soldini per comprare ogni giorno un po' di cervellata e di birra o una fetta di budino? Che impressione avrebbe fatto su loro, innocenti della vita di Londra e delle vie di Londra, scoprire che io le conoscevo e mi vergognavo di conoscerle nelle loro peggiori manifestazioni? Tutto questo mi agitò così la mente quel primo giorno di scuola dal dottor Strong che temevo di volgere in giro la minima occhiata o di fare il minimo gesto. Rannicchiandomi in me stesso ogni volta che qualcuno dei nuovi compagni mi si avvicinava e fuggendo subito, nello stesso istante che finì la scuola, per paura di tradirmi nelle mie risposte alle loro amichevoli domande. Ma la vecchia casa del signor Wickfield faceva su me l'effetto d'un calmante. Quando picchiai alla porta, coi nuovi libri di scuola sotto il braccio, cominciai a sentir svanire la mia inquietudine. Andando di sopra, nella camera vasta e ariosa, mi parve che la penombra della scalinata avviluppasse tutti i miei dubbi e le mie paure e rendesse il mio passato più indistinto. E mi misi a studiare con grande buona volontà fino all'ora del desinare. S'usciva di scuola alle 3 e andai da basso ancora con la speranza di diventare un ragazzo in qualche modo tollerabile. Agnese era nel salotto, in attesa del padre, che era trattenuto da qualcuno nello studio. Mi venne incontro col suo bel sorriso, domandandomi se mi fosse piaciuta la scuola. Le dissi che mi sarebbe certo piaciuta moltissimo, ma che in principio mi ci sentivo un po' impacciato. «E voi non siete mai stata a scuola?» dissi. «Oh sì, tutti i giorni». «Ah, ma voi intendete qui, a casa vostra?» «Papà non tollererebbe che io andassi altrove». Ella rispose sorridendo e scotendo il capo. «La sua padroncina deve essere sempre presente in casa, capite?» «Egli certamente vi vuol molto bene», dissi. Ella accennò di sì e andò alla porta a sentire se venisse su, per andargli incontro sulla scala. Ma siccome non sentì nulla, tornò indietro. «La mamma morì quando io nacqui», ella disse in tono calmo. «Conosco soltanto il suo ritratto, che è da basso. Vidi ieri che lo guardavate. Indovinaste di chi era?» Dissi di sì perché le somigliava tanto. «Anche papà dice così», osservò Agnese compiaciuta. «Sentite, ecco papà che viene». Il suo tranquillo volto si irradiò tutto nell'atto che ella si mosse a incontrarlo ed essi entrarono tenendosi per mano. Egli mi salutò cordialmente e mi disse che dovevo essere contento d'aver la guida del dottor Strong, che era il migliore degli uomini. «Vi sono alcuni, forse, veramente non so, che abusano della sua bontà», disse il signor Wickfield. «Non li imitar mai, Trotwood, in nulla. Egli non ha mai alcun sospetto al mondo, e sia una sua virtù o un suo difetto, bisogna tenerne sempre conto in tutti i rapporti, importanti o no, che si potranno avere con lui». Mi parve di indovinare che parlasse come chi ha qualche ragione di essere insoddisfatto o amareggiato, ma non ci pensai più che tanto perché il desinare era pronto e andammo giù a occupare gli stessi posti del giorno prima. C'eravamo appena seduti che Uriah Heep fece capolino alla porta col cranio rosso e la mano scarna, dicendo: «C'è qui il signor Meldon che domanda per favore di dirvi una parola». «Ma se è appena un minuto che mi sono liberato da Jack Meldon», gli disse il padrone. «Sì, signore», rispose Uriah, «ma il signor Meldon è ritornato e vi domanda il favore di una parola». Uriah, mentre teneva con la mano aperta la porta, guardava me e guardava Agnese, e guardava i piatti e i tondi, e guardava ogni oggetto nella stanza, benché avesse l'aria di non guardar particolarmente nulla, fingendo di tenere rispettosamente i suoi occhi rossi fissi sul padrone. «Domando scusa, voglio dir solo che, riflettendo», osservò una voce dietro Uriah, mentre la testa di Uriah era cacciata da un lato e sostituita con quella di chi parlava, «domando scusa per la indiscrezione, voglio dir solo che, già che sembra non mi si dia facoltà di scegliere, più presto andrò via e meglio sarà. Annie, mia cugina, m'ha detto parlandone che le sarebbe piaciuto di aver vicini i parenti, piuttosto di vederli esiliati, e il vecchio dottore...» «Volete dire il dottor Strong?» lo interruppe il signor Wickfield in tono severo. «Il dottor Strong, naturalmente», rispose l'altro. «Io lo chiamo il vecchio dottore, è lo stesso, comprendete?» «Io non comprendo», rispose il signor Wickfield. «Bene, il dottor Strong», disse l'altro. «Credevo che il dottor Strong fosse della stessa opinione, ma sembra, da ciò che mi dite, che ora la pensi diversamente, e in questo caso non c'è nulla da dire, salvo che più presto me ne andrò e meglio sarà. Perciò sono tornato a dirvi che più presto andrò via e meglio sarà. Quando bisogna fare un tuffo nell'acqua è inutile rimanere a contemplarla dalla sponda». «Vi sarà da rimanere a contemplarla il meno possibile nel vostro caso, signor Meldon, contateci pure», disse il signor Wickfield. «Grazie», disse l'altro, «ve ne sono molto grato. Guardare in bocca a un caval donato è sempre odioso, altrimenti direi che mia cugina Annie avrebbe potuto accomodare le cose a suo modo. Son certo che se Annie avesse detto al vecchio dottore...» «Volete dire che sarebbe bastato che la signora Strong avesse detto a suo marito, non è così?» disse il signor Wickfield. «Appunto», rispose l'altro. «Sarebbe bastato dire che questa o quella cosa venisse fatta così e così, e la cosa naturalmente sarebbe stata fatta così e così». «E perché naturalmente, signor Meldon?» chiese il signor Wickfield, continuando tranquillamente a mangiare. «Perché Annie è una signora giovane e bella, e il vecchio dottore, il dottor Strong, voglio dire, non si può dire che sia un bel ragazzo», disse Jack Meldon ridendo. Non intendo di offendere nessuno, signor Wickfield. Dico solo che in questa specie di matrimonio credo che qualche compenso sia ragionevole ed equo. Qualche compenso per la donna, signore? Chiese gravemente il signor Wickfield. Per la donna, signore, rispose ridendo Jack Maldon. Ma poiché gli parve notare che il signor Wickfield continuava a mangiare nella stessa sua maniera pacata e ferma, e che non v'era speranza di fargli allentare un solo muscolo del viso, aggiunse: «Del resto, dettovi ciò che volevo dirvi, me ne vado, chiedendovi scusa di questa indiscrezione. Naturalmente seguirò i vostri consigli, considerando che la cosa dovrà essere trattata soltanto fra me e voi e che non si deve neppure accennare in casa del dottore». «Avete mangiato?» chiese il signor Wickfield con un gesto alla tavola. «Grazie, vado a mangiare», disse Jack Maldon, «con Annie, mia cugina. Addio». Il signor Wickfield, senza levarsi, lo seguì con uno sguardo pensoso. A me Jack Maldon aveva fatto l'impressione di un giovane leggero, con un bel viso, una rapida parlantina e un'aria di baldanza. Era la prima volta che incontravo Jack Maldon e non avevo sperato di vederlo così presto quando la mattina avevo udito dal dottore fare il suo nome. Dopo pranzo ci recammo ancora di sopra e tutto si svolse come il giorno precedente. Agnese portò i bicchieri e le bottiglie nello stesso angolo e il signor Wickfield si indugiò a bere, e molto. Agnese, seduta accanto a lui, suonò il pianoforte e lavorò e conversò e giocò a domino con me. Allora Consueta fece il tè e dopo, quando portai lì i miei libri, li esaminò e mi mostrò ciò che ne sapeva, che non era poco, benché ella dicesse altrimenti, e qual fosse il miglior modo di imparare a intenderli. La riveggo ancora con le sue maniere modeste, calme, ordinate. Riascolto la sua bella e tranquilla voce mentre scrivo queste parole. L'effetto benefico che ella eserciterà su di me più tardi comincio già a sentirlo nel segreto del cuore. Io amo l'Emilietta e non Agnese, non nello stesso modo intendo, ma sento che dov'è questa è la pace, la bontà e la sincerità, e che la blanda luce della finestra dipinta, veduta in chiesa lungo tempo fa, l'avvolge sempre, e avvolge me pure quando le sono accanto, e avvolge ogni cosa intorno. Giunto il tempo di andare a letto, ella ci lasciò, e io stesi la mano al signor Wickfield per ritirarmi anch'io, ma egli mi trattenne dicendomi: «Ti piace di rimanere con noi, Trotwood, o d'andare altrove?» «Di rimanere», risposi subito. «Certo? Se non vi dispiace, se posso». «Temo che la vita che meniamo qui, ragazzo mio, debba esserti uggiosa», egli disse. «Non più uggiosa per me che per Agnese, signore, per nulla affatto uggiosa». «Che per Agnese», ripeté andando pianamente verso il caminetto e appoggiandovisi di contro. «Che per Agnese». Egli aveva bevuto tanto vino quella sera, credo, che aveva gli occhi iniettati di sangue, non che io potessi vederli in quel momento, perché li teneva abbassati e riparati dalla mano, ma li avevo osservati pochi istanti prima. «Mi domando», egli mormorò, «se la mia Agnese non sia stanca di me. Io invece non mi stancherei mai di lei, ma è diverso, assolutamente diverso». Parlava a se stesso, non a me, così non dissi nulla. «Una vecchia casa uggiosa», egli disse, «e una vita monotona, ma io debbo sentirmela vicina. Debbo tenermela vicina. Se il pensiero che io possa morire e lasciare la mia diletta, o che la mia diletta possa morire e lasciarmi, mi sorge innanzi come uno spettro a rattristar le mie ore di felicità, non so far altro che annegarlo nel...» Non disse la parola, ma andando lentamente verso il suo posto e facendo meccanicamente l'atto di versare il vino dalla bottiglia vuota, la depose di nuovo e si rimise a passeggiare. «Se è un'angoscia pensarci, quando essa è qui», egli disse, «che sarebbe se fosse lontana? No, 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 non posso pensarci». S'appoggiò contro il caminetto e rimase assorto nei suoi pensieri così a lungo che non seppi decidermi tra l'arrischiare di disturbarlo andandomene e il rimanermene tranquillo dov'ero, aspettando che uscisse da quella fantasticheria. Finalmente si riscosse e si guardò intorno finché non incontrò i miei occhi. «Rimaner con noi, Trotwood, eh?» disse nel suo tono solito e come per rispondere a qualche cosa che io avessi detto in quel punto. «Ne sono lieto. Tu ci farai compagnia. È bene averti qui. Bene per te Bene per Agnese, bene per tutti. Per me certo, signore, dissi. Io sono felice d'essere qui. Sei un bravo ragazzo, disse il signor Wickfield. Finché sarai contento di star qui, ci starai. E mi strinse la mano e mi batté sulla spalla e mi disse che la sera, dopo che Agnese si fosse ritirata, sarei potuto andare, avendo da far qualche cosa o desiderando leggere per mio diletto, o semplicemente avendo bisogno di compagnia, liberamente giù nella sua stanza. Lo ringraziai per la sua benevolenza, e siccome egli si recava da basso subito dopo ed io non ero stanco, andai giù anch'io con un libro in mano ad approfittare per una mezz'oretta del suo permesso. Ma vedendo un lume nella stanzetta tonda e sentendomi immediatamente attratto verso Uriah Heep, che esercitava su di me una specie di fascino, andai colà invece. Trovai Uriah sprofondato in un grosso volume e in apparenza così assorto da seguire con lo scarno indice della destra ogni riga da leggere, lasciando delle tracce d'umido sulla pagina, nero vivamente convinto, come una lumaca. «Così tardi stasera lavorate?» io dico. «Sì, signorino Copperfield», dice Uriah. Salendo sull'alto sgabellino di contro per parlargli con più agio, notai che egli non aveva qualcosa che somigliasse alla forma d'un sorriso. Soltanto per farne le veci poteva allargare la bocca e scavar due grosse grinze sulle guance, una per lato. «Non lavoro per l'ufficio, signorino Copperfield», aggiunse Uriah. «E a che lavorate allora?» chiesi. «Cerco d'approfondire le mie cognizioni legali, signorino Copperfield», disse Uriah. «Studio la pratica di Tidd». «Oh, che scrittore è Tidd, signorino Copperfield!» Dal mio sgabellino, che era una specie di torre d'osservazione, lo osservai ripigliare la lettura, dopo la sua esclamazione di entusiasmo, e seguir le righe con l'indice, mentre le narici, che aveva sottili e aguzze, con segni di scaltrezza, gli si allargavano e si contraevano in modo singolarissimo. Pareva che ammiccassero invece degli occhi, che non ammiccavano mai. «Immagino che siate già molto innanzi nella legge», dissi, dopo averlo guardato per qualche tempo. «Io, signorino Copperfield?» disse Uriah. «Oh no, io sono una persona modestissima. Osservo che, riguardo alle sue mani, non avevo fantasticato, perché spesso si spremeva le palme l'una contro l'altra, come per asciugarsele e scaldarsele, e che se le sfregava di tanto in tanto, furtivamente, sul fazzoletto. So benissimo d'essere la più modesta persona al mondo», disse Uriah Heep, umilmente, «di fronte agli altri. Mia madre, parimenti, è una persona molto modesta. Abitiamo in una casa modesta, signorino Copperfield, ma siamo tanto contenti. Mio padre aveva anche lui una professione modesta, era becchino». «E ora che fa?» chiesi. «Ora partecipa della gloria celeste, signorino Copperfield», disse Uriah Heep. «Ma dobbiamo essere contenti. Quanto son contento di stare col signor Wickfield!» Chiesi a Uriah se stesse da molto col signor Wickfield. «Ci sto da 4 anni, signorino Copperfield», disse Uriah chiudendo il libro, dopo aver accuratamente notato il punto dove aveva interrotto la lettura. «Da 1 anno dopo la morte di mio padre. Come debbo essere grato per questo! Come debbo essere grato alla bontà del signor Wickfield, che mi dà dei mezzi che altrimenti non starebbero nella modesta possibilità mia e di mia madre!» «Allora, quando avrete finiti gli studi, sarete regolarmente avvocato, immagino!» «Con la benedizione della provvidenza, signorino Copperfield», rispose Uriah. «Forse un giorno sarete socio del signor Wickfield», dissi per rendermigli gradito, «e avremo lo studio Wickfield e Heap, o Heap successore di Wickfield». «Oh no, signorino Copperfield», rispose Uriah scotendo il capo, «sono troppo modesto, pertanto». Certo, egli rassomigliava in modo strano alla faccia scolpita sulla mensola fuori della mia finestra, mentre se ne stava, nella sua modestia, a guardarmi obliquamente, con la bocca spalancata e le grinze sulle guance. «Il signor Wickfield è un'ottima persona, signorino Copperfield», disse Uriah. «Se lo conoscete da molto tempo, lo sapete certo meglio di me». Risposi che n'ero sicuro, ma che io non lo conoscevo da molto tempo, benché fosse un amico di mia zia. «Oh, veramente, signor Copperfield», disse Uriah. «Vostra zia è un'ottima donna, signorino Copperfield». Aveva una maniera di atteggiarsi, quando voleva esprimere l'entusiasmo, quasi repugnante. Ascoltai distratto il complimento che egli faceva alla mia parente, per osservare le contorsioni serpentine della sua gola e del suo corpo. «Un'ottima donna, signorino Copperfield», disse Uriah Heep. «Credo che essa abbia una grande ammirazione per la signorina Agnese, signorino Copperfield». Dissi «sì», con baldanza. Non che ne sapessi nulla, il cielo mi perdoni. «Spero che l'abbiate anche voi, signorino Copperfield», disse Uriah. «Ma son certo che l'avete». «Tutti debbono averla», risposi. «Oh, grazie, signorino Copperfield», disse Uriah Heep. «Per ciò che dite, è la verità. Modesto come sono, so che è la verità. Oh, grazie, signorino Copperfield». Nell'esaltazione del suo sentimento si contorse fino a discendere dallo sgabello e, trovandosi in piedi, cominciò a prepararsi per andarsene a casa. «La mamma starà aspettandomi», disse, alludendo all'orologio dal pallido quadrante che aveva tratto di tasca. «E sarà in pensiero, perché, sebbene molto modesti, noi ci vogliamo un gran bene, signorino Copperfield. Se voleste venire a trovarci in qualche pomeriggio per bere una tazza di tè nella nostra modesta dimora, la mamma sarebbe come me orgogliosa della vostra compagnia». Dissi che sarei stato contento di andare. «Grazie, signorino Copperfield», rispose Uriah, riponendo il libro nello scaffale. «Vi fermerete, credo, per qualche tempo qui, signorino Copperfield?» Dissi che credevo che sarei rimasto lì finché fossi andato a scuola. «Oh, veramente!» esclamò Uriah. «Credo che finirete col diventar socio dello studio, signorino Copperfield!» Protestai che non avevo uno scopo simile e che nessuno ci aveva pensato minimamente. Ma Uriah insistette col rispondere blandamente a tutte le mie assicurazioni. «Oh sì, signorino Copperfield, credo che certo sarà così!» «E oh, veramente, signorino Copperfield, credo che certo sarà così!» Una volta, e due, e sempre. Pronto finalmente per uscire, mi chiese se mi avrebbe disturbato spegnendo il lume, e alla mia risposta no, immediatamente lo spense. Dopo avermi strette le dita, al buio la sua mano dava la sensazione d'un pesce, socchiuse appena la porta di strada, ne sgusciò fuori e la chiuse, lasciandomi a indovinar la mia strada a tentoni, cosa che mi costò molta fatica e una caduta contro il suo sgabello. Perciò forse me lo sognai metà della notte. Sognai fra l'altro che egli avesse varato la casa del signor Peggotty e l'avesse lanciata in una spedizione di pirati con una bandiera nera all'albero maestro e l'iscrizione «La pratica di Tid». Sotto quest'insegna diabolica, egli portava l'Emilietta e me ad annegare nei mari di Spagna. Il giorno dopo, andando a scuola, avevo perso un po' del mio impaccio, e molto più il giorno seguente, e così via gradatamente, tanto che in una quindicina di giorni mi sentii perfettamente ad agio e felice fra i miei nuovi compagni. Ero ancora maldestro nei giochi e indietro negli studi. Ma la pratica mi avrebbe fatto progredire nei giochi e il lavoro assiduo negli studi. Così mi misi a giocare con attenzione e a studiare con una grande volontà, e me ne vennero gran lodi. E in poco tempo il periodo Marston e Grimby mi parve così estraneo e remoto che appena ci credevo più, mentre la nuova vita mi diventò così familiare che mi parve non ne avessi mai condotta una diversa. Quella del dottor Strong era un'ottima scuola, diversa da quella del signor Creakle come il bene dal male. Era seriamente e dignitosamente retta da un sano sistema. In tutto si chiamava in causa l'onore e la buona fede dei ragazzi, con la intenzione dichiarata di tener conto di quelle qualità se non se ne mostrano indegni. E il sistema dava risultati meravigliosi. Sentivamo tutti d'avere una parte nel reggimento della scuola e nel sostenerne l'onore e la dignità. Per conseguenza eravamo tutti vivamente affezionati all'istituto. Io fra gli altri, e non seppi mai in tutto il tempo che ci rimasi che qualcuno dimostrasse di non esserlo, e studiavamo pieni di buona volontà e col desiderio di fargli onore. Avevamo delle magnifiche partite di giochi fuori delle ore di scuola e molta libertà, ma anche liberi ci comportavamo bene, e in città ricordo che di noi si parlava con lode e di rado compromettevamo con la nostra condotta e i nostri modi la reputazione del dottor Strong e dell'istituto del dottor Strong. Alcuni degli allievi meno giovani erano a pensione in casa del dottore e per loro mezzo appresi di seconda mano alcuni particolari della storia del dottore. Come non fosse ancora trascorso un anno da che egli aveva sposato la bella signora da me veduta nello studio e che l'aveva sposata per amore, perché ella non aveva un soldo e aveva un mucchio di parenti poveri, così dicevano i miei compagni, pronti ad assediare il dottore fuori di casa o in casa. Appresi inoltre che l'atteggiamento riflessivo del dottore doveva attribuirsi al suo continuo affannarsi nella ricerca delle radici greche, cosa che nella mia ingenuità e nella mia ignoranza supposi fosse una mania botanica del dottore, anche perché egli guardava sempre per terra quando passeggiava, sinché non seppi che quelle erano radici di parole da servire a un nuovo dizionario da lui vagheggiato. Adams, il nostro caposquadra, che aveva inclinazione per le matematiche, aveva fatto un calcolo, appresi, del tempo occorrente al lavoro del dizionario, secondo il progetto del dottore, e la velocità del dottore. Calcolava che si sarebbe potuto finire in 1643 anni, a contare dall'ultimo genetriaco del dottore, o dal suo 62esimo anno d'età. Ma il dottore era l'idolo di tutta la scuola. Se fosse stato altrimenti, sarebbe stata una pessima scuola. Perché egli era il miglior uomo del mondo, con una fede ingenua che avrebbe commosso perfino i cuori di pietra delle urne del muro di cinta. Mentre egli passeggiava su e giù in quella parte del cortile presso la cancellata, seguito dalle cornacchie e dai corvi sbandati che se lo ammiccavano maliziosamente, come per dirsi che nelle faccende del mondo ne sapevano molto più di lui, se un vagabondo qualunque poteva avvicinarsi tanto da attrarre l'attenzione di lui su una frase di un racconto di miseria, quel vagabondo se ne andava ben provveduto almeno per un paio di giorni. E la cosa era così nota nell'istituto che gli insegnanti e i capisquadra si affannavano alle cantonate a sbarrare il passo a quei bricconi e perfino a saltare dalle finestre per cacciarli dal cortile, prima che fossero stati scorti dal dottore. E questo a volte si svolgeva a pochi passi da lui, mentre trotterellava su e giù senza che egli si accorgesse di nulla. Fuori dei suoi domini e indifeso era assolutamente una pecora per i tosatori. Si sarebbe tolto le uose per darle a chi gli chiedeva qualche soccorso. Infatti correva fra noi un aneddoto, non so e non seppi mai da chi riferito la prima volta, ma l'ho creduto per tanti anni che son più che sicuro della sua autenticità, che in una rigidissima giornata d'inverno egli avesse dato veramente un paio di gambali di lana a una mendicante, la quale, mostrando di porta in porta un bel bambino involto in quegli indumenti, universalmente noti come appartenenti al dottore, fu cagione di qualche scandalo nei dintorni della cattedrale. La leggenda aggiungeva che il solo a non riconoscerli fosse lo stesso dottore, il quale, quando furono messi in mostra, breve tempo dopo, sulla porta di una botteguccia di non molto buona reputazione, dove simile mercanzia era accettata in cambio di ginepro, fu più d'una volta veduto maneggiarli con segni di approvazione, come in atto d'ammirazione per qualche curiosa novità del modello, di gran lunga migliore di quello da lui adottato. Era bello vedere il dottore con la giovane e graziosa moglie. Egli aveva una maniera delicatamente paterna di mostrarle il suo affetto, che sembrava per sé sola rivelare la bontà dell'uomo. Li vedevo spesso passeggiare nel giardino presso le spalliere delle pesche, e a volte mi fu dato di osservarli più da vicino nello studio o nel salotto. Mi sembrava che ella avesse molto a cuore il dottore e che gli volesse un gran bene, benché non la credessi ardentemente interessata nel dizionario, del quale il dottore portava sempre in tasca e nella fodera del cappello voluminosi frammenti per mostrarli e spiegarli a lei a suo agio durante la passeggiata. Vedevo spesso la signora Strong, che mi si mostrava sempre gentile, sia perché m'aveva preso in simpatia fin dalla mattina della mia presentazione al dottore, sia perché voleva molto bene ad Agnese e andava e veniva con frequenza in casa nostra. Ma mi parve di notare che ci fosse fra lei e il signor Wickfield, che mi sembrava ella temesse, una certa riserva, un certo imbarazzo che non si dileguava mai. Quando ella si tratteneva da noi la sera, rifiutava sempre d'essere riaccompagnata a casa da lui e usciva sempre con me, invece. E a volte, mentre correvamo allegramente attraverso il cortile della cattedrale, non sperando di incontrar nessuno, incontravamo Jack Maldon, che era sempre sorpreso di vederci. La madre della signora Strong era una donna che mi divertiva molto. Si chiamava la signora Markleham, ma i ragazzi le avevano dato il nome di vecchio soldato per la sua dignità di comandante in capo e la sua abilità tattica nello schierare le forze dei parenti contro il dottore. Piccola, dagli occhi acuti, usava portare quando s'abbigliava un eterno cappellino ornato di fiori artificiali e di due farfalle artificiali che si libravano sui fiori. Si diceva fra noi che quel cappellino fosse venuto di Francia e potesse solo aver la sua origine in quell'ingegnosa nazione, ma il fatto sta che appariva la sera dovunque appariva la signora Markleham, che era portato alle riunioni amichevoli in un paniere indiano, che le farfalle avevano il dono di tremare continuamente e che, come api affaccendate, traevano il maggior vantaggio dalle ore di sole a spese del dottore. Potei osservare a mio agio il vecchio soldato, se così posso chiamarla senza irriverenza, una sera diventata memorabile per un fatto che riferirò. C'era, in quell'occasione della partenza di Jack Maldon per le Indie, dove andava come allievo ufficiale o quel qualche cosa che il signor Wickfield era finalmente riuscito a ottenergli, ricevimento in casa del dottore. L'avvenimento coincideva anche col genetliaco del dottore. Noi avevamo avuto vacanza, gli avevamo nella mattinata offerto dei doni e fattogli un discorso per bocca del caposquadra, applaudendo e gridando fino a diventar rauchi e fino a fargli versare delle lacrime. E poi la sera il signor Wickfield, Agnese e io ci recammo da lui a prendere il tè nella nostra qualità d'amici. Jack Maldon vi s'era già installato prima di noi. La signora Strong, vestita di bianco, con nastri color ciliegia, era occupata al pianoforte quando noi entrammo e lui era chinato su di lei a voltare le pagine. Mi parve che il roseo e il bianco del colorito di lei non fossero fiorenti come il solito quando ella si volse, ma appariva molto leggiadra, meravigliosamente leggiadra. «Ho dimenticato, dottore», disse la madre della signora Strong quando ci fummo seduti, «di farti gli auguri di rito, benché nel caso mio, come si può facilmente immaginare, essi siano lungi dall'essere dei semplici complimenti. Permettimi di augurarti 1000 di questi giorni».
«Ti ringrazio, mamma», rispose il dottore.
1000 di questi giorni», disse il vecchio soldato, «non solo per te, ma per Annie e Jack Maldon e molte altre persone. Mi sembra ieri, Jack, che tu eri bambino e non arrivavi neppure alle spalle del signorino Copperfield e facevi delle dichiarazioni d'amore dietro i cespugli d'uva spina in fondo al giardino».
«Mia cara mamma», disse la signora Strong, «non andar pensando a queste sciocchezze ora».
«Annie, non farla sciocca», rispose la madre. «Se tu devi arrossire sentendo simili cose, ora che sei una vecchia maritata, quando potrai sentirle senza arrossire?»
«Vecchia?» esclamò Jack Maldon.
«Annie, su via!»
«Sì, Jack», rispose il vecchio soldato, «virtualmente una vecchia maritata, non vecchia d'età, perché quando mai m'avete sentito dire, o chi mai m'ha sentito dire, che una ragazza di 20 anni sia vecchia d'età? Tua cugina è moglie del dottore e perciò, come ho detto, una vecchia maritata».
«E buon per te, Jack, che tua cugina sia moglie del dottore. Tu hai trovato in lui un amico gentile e influente, che ti si mostrerà anche più gentile, ma rischio a predire se tu lo meriterai. Io non soffro di falso orgoglio e non esito ad ammettere con franchezza che vi sono alcuni membri della nostra famiglia che hanno bisogno d'un amico. E tu anche ne avevi bisogno, prima che l'influenza di tua cugina te ne procacciasse uno».
Il dottore, nella bontà del suo cuore, fece con la mano un gesto come per dire che non metteva conto d'occuparsene e risparmiare a Jack Maldon il ricordo di qualche altro titolo alla sua riconoscenza. Ma la signora Markleham mutò il suo posto con quello più vicino al dottore e, mettendogli il ventaglio sulla manica del vestito, disse:
«No, veramente, mio caro dottore, tu mi devi perdonare se mi indugio tanto su questo. È una cosa che sento profondamente. Questo argomento lo chiamo la mia monomania. Tu rappresenti una benedizione per noi. Tu sei per noi il favore del cielo».
Che discorsi», disse il dottore.
«No, no, ti chiedo scusa», ribatté il vecchio soldato. «In famiglia come ci troviamo, perché con l'amico signor Wickfield siamo nella massima confidenza, non posso patire d'esser contraddetta. Comincerò a far valere i miei diritti di suocera se continui a sgridarmi a quel modo. Io sono perfettamente leale e sincera. Ciò che dico è quello che dissi quando rimasi a bocca aperta dalla sorpresa. Ti ricordi come rimasi sorpresa a sentirmi domandarmi la mano di Annie? Non che vi fosse nulla di strano nel semplice fatto della domanda, sarebbe ridicolo dirlo, ma perché, avendo tu conosciuto il suo povero padre e avendo conosciuta lei, che era appena una bambina di 6 mesi, io non t'avevo mai considerato sotto quell'aspetto, e neppur come un uomo che dovesse mai essere candidato al matrimonio.
Semplicemente questo, sai?
Certo, certo, rispose il dottore, messo di buon umore. Non ci pensare.
Ma io ci penso, disse il vecchio soldato mettendosi il ventaglio alle labbra. Ci penso molto. Ricordo queste cose per essere contraddetta, se ho torto.
Bene. Allora parlai ad Annie e le dissi ciò che era accaduto. Le dissi, mia cara, è venuto il dottor Strong e ti ha fatto argomento d'una bella dichiarazione d'una offerta.
Insistetti minimamente?
No, dissi. Ora, Annie, dimmi la verità, il tuo cuore è libero?
Mamma, essa disse piangendo, io sono molto giovane,
cosa perfettamente vera, e non so neppure se io abbia un cuore.
Allora, mia cara, dissi io, puoi essere certa che è libero.
A ogni modo, amor mio, dissi, il dottor Strong è in grande ansia e bisogna dargli una risposta. Non si può tenerlo così sospeso.
Mamma, disse Annie sempre piangendo, sarebbe egli infelice senza di me? Semmai io l'onoro e lo rispetto tanto che credo che lo sposerò. E così fu stabilito.
E allora, e non prima d'allora, disse ad Annie, Annie, il dottor Strong non solo sarà tuo marito, ma rappresenterà la buon'anima di tuo padre. Rappresenterà il capo della nostra famiglia, rappresenterà la saggezza, il grado e posso dire il patrimonio della nostra famiglia e sarà insomma la sua fortuna.
Dissi così allora e lo ripeto oggi di nuovo. Se ho qualche merito è la coerenza.
La figliuola era rimasta silenziosa e calma durante questo discorso con gli occhi fissi al pavimento e il cugino le stava a fianco a fissare il pavimento anche lui. Ella allora disse piano con voce tremante.
«Mamma, hai finito, spero?»
«No, mia cara Annie», rispose il vecchio soldato, «non ho finito ancora. Deploro che tu veramente non ti mostri molto affettuosa verso il tuo sangue, e giacché non serve lagnarmene con te, intendo lagnarmene con tuo marito. Ora, caro dottore, guarda quella stupida di tua moglie!»
Siccome il dottore volse il suo dolce profilo verso la moglie col suo solito sorriso d'ingenua gentilezza, ella abbassò un po' la testa. Osservai che il signor Wickfield non la perdeva d'occhio un istante.
«Quando l'altro giorno ebbi l'occasione di dire a quella cattiva figlia», proseguì la madre scotendo il capo e il ventaglio verso di lei scherzosamente, «che si era data in famiglia una circostanza che era bene comunicarti, veramente era un dovere fartela sapere, lei mi rispose che riferirtela era chiederti un favore e che siccome tu eri troppo generoso e chiedere per lei era sicuramente ottenere, essa non volle.
Annie, mia cara, disse il dottore, hai avuto torto, m'hai privato d'un piacere.
Quasi le stesse parole che le dissi io, esclamò sua madre. Ora, un'altra volta, quando so che per questa ragione non vorrà dirti una cosa, sono decisa, mio caro dottore, a dirtela io stessa.
«Sarò lietissimo se lo farai», rispose il dottore.
«Certo?»
«Certissimo.
Siamo intesi allora», disse il vecchio soldato. «Patto fatto». E avendo, credo, ottenuto ciò che voleva, col ventaglio picchiò parecchie volte la mano del dottore, dopo averla baciata, e ritornò trionfante al posto di prima. Arrivati dei nuovi ospiti, fra i quali due insegnanti e Adams, la conversazione divenne generale. E naturalmente si aggirò su Jack Maldon e il suo viaggio e il paese per il quale si accingeva a partire e i suoi vari disegni e le sue varie speranze. Doveva partire quella sera, dopo cena in diligenza, per Gravesend, dove era ancorato il bastimento sul quale doveva fare la traversata, e doveva star lontano, tranne se fosse tornato in congedo o per motivi di salute, non so quanti anni. Ricordo che si convenne per consenso unanime che l'India fosse un paese calunniato e non avesse nulla di sgradevole, salvo qualche tigre e un po' di calore nelle ore più calde del giorno. Dal canto mio consideravo Jack Maldon come un Sindbad moderno e me lo immaginai l'amico del cuore di tutti i Rajah d'Oriente, seduto sotto un baldacchino e occupato a fumare in pipe d'oro attorcigliate, lunghe un miglio, se fossero state raddrizzate. La signora Strong cantava con molta grazia, l'avevo molte volte udita cantar da sola, ma sia che non osasse cantare in pubblico o non si sentisse in vena quella sera, il fatto sta che non cantò affatto. Si provò in un duetto con suo cugino Maldon, ma non poté neanche intonarlo, e dopo, allorché tentò di cantar sola, benché avesse cominciato con molta dolcezza, la voce improvvisamente le mancò e la lasciò piena d'ambascia, col capo abbandonato sulla tastiera.
Il buon dottore disse che quella sera ella era nervosa e a confortarla propose una partita a carte, nelle quali egli era così esperto come nell'arte di suonare il trombone. Ma notai che il vecchio soldato subito se lo prese a compagno, costituendosi sua direttrice, istruendolo nei preliminari del gioco e facendosi consegnare tutto il denaro che egli aveva in tasca. Il gioco fu allegro, non meno allegro per gli sbagli del dottore, che ne commetteva in numero illimitato, nonostante la strenua vigilanza delle farfalle, e con grande loro desolazione. La signora Strong non aveva voluto prender parte al gioco, dicendo di non sentirsi bene, e suo cugino Meldon s'era scusato dicendo che doveva ancora finire di far le valigie. Quando le ebbe finite, però, ritornò e se ne stettero insieme a conversare sul canapè. Di tanto in tanto ella s'alzava, guardava la mano del dottore e gli indicava che cosa dovesse giocare. Era pallidissima e chinandosi su lui tremava, mi parve, mentre col dito mostrava le carte. Ma il dottore era assolutamente felice di quell'attenzione e di quel tremito, semmai non s'accorgeva. A cena l'allegria fu meno rumorosa. Sembrava che ciascuno sentisse che una partenza di quella specie era un impiccio e che quanto più s'avvicinava, maggiore diventava l'impiccio. Jack Meldon tentò d'essere loquace, ma non era in vena, e peggiorò la situazione, la quale non fu migliorata, come mi apparve, dal vecchio soldato, col ricordare continuamente gli episodi giovanili di Jack Meldon. Il dottore, però, che ne son sicuro era convinto che tutti fossero lieti quella sera, sembrava felice e non sospettava minimamente che tutti non fossero al colmo della gioia. «Annie, mia cara», disse guardando l'orologio e riempiendosi il bicchiere, «è l'ora della partenza di tuo cugino Jack, e noi non dobbiamo trattenerlo, giacché il tempo e la marea non aspettano nessuno. Jack Meldon, tu hai dinanzi un viaggio lungo e un paese straniero, ma molti hanno già avuto le stesse prospettive e molti le avranno ancora, fino alla consumazione dei secoli. I venti che tu stai per affrontare hanno spinto migliaia e centinaia di migliaia verso la fortuna, e hanno ricondotto migliaia e centinaia di migliaia felicemente in patria. È veramente commovente, disse la signora Markleham, da qualsiasi lato si voglia considerare la cosa, è commovente vedere un bel giovane che si è conosciuto bambino andar via all'altro capo del mondo lasciandosi dietro tutti gli amici, senza sapere che troverà innanzi a sé. Un giovane che fa un simile sacrificio, con un'occhiata al dottore, merita costante appoggio e protezione. «Il tempo passerà presto per te, Jack Meldon», proseguì il dottore, «e presto per tutti. Alcuni di noi possono appena sperare, forse, nel corso naturale delle cose, di salutarti al tuo ritorno, ma il meglio da fare è disperarlo. E così faccio io. Non ti tedierò coi consigli. Tu hai avuto per molto tempo un buon modello innanzi agli occhi, nella tua cugina Annie. Cerca di imitare meglio che puoi le sue virtù». La signora Markleham agitava il ventaglio scotendo il capo. «Addio, Jack», disse il dottore levandosi, e tutti ci levammo. «Ti auguro un buon viaggio, una magnifica carriera e un felice ritorno in patria». Tutti brindammo e tutti stringemmo la mano a Jack Meldon. Egli quindi si congedò in fretta dalle signore e si precipitò alla porta, dove fu ricevuto, nell'atto che saliva nella vettura, con una formidabile scarica d'applausi dai ragazzi che s'erano raccolti a bella posta sul prato. Io, essendo corso fra loro a ingrossare le file, ero quasi vicino alla vettura quando si mosse e potei vedere distintamente, in mezzo al frastuono e alla polvere, passar Jack col viso sconvolto e qualche cosa color ciliegia in mano. Dopo un'altra scarica di evviva al dottore e un'altra per la moglie del dottore, i ragazzi si sbandarono e io ritornai in casa fra gli ospiti che, tutti in gruppo e in piedi intorno al dottore, parlavano della partenza di Jack Meldon e di come egli l'aveva affrontata, di come l'aveva sentita e di altre cose della stessa specie. In mezzo a queste ciarle, la signora Markleham esclamò: «E Annie dov'è?» Annie non c'era e quando fu chiamata, Annie non rispose. Si precipitarono tutti in folla fuori della stanza per vedere che fosse successo e fu trovata distesa sul pavimento del vestibolo. Vi fu un gran spavento in principio, ma poi si vide che era uno svenimento e che ella cominciava a rinvenire mercé ai soccorsi che si apprestano in casi simili. Il dottore, che le teneva la testa sul ginocchio, allontanandole con la mano i riccioli dalla fronte, disse guardando intorno: «Povera Annie, è tanto affettuosa e cara. È stato per la partenza del suo vecchio compagno di giochi, il suo diletto cugino. Ah, peccato, mi dispiace tanto». Quando aprì gli occhi e vide dov'era e che tutti le stavano intorno, ella si levò, aiutata, volgendo la testa, mentre si levava, per metterla sulla spalla del dottore o per nasconderla, veramente non so. Noi rientrammo nel salotto per lasciarla con la madre e il dottore, ma ella disse che si sentiva meglio di come s'era sentita fin dalla mattina e che preferiva essere ricondotta fra noi. Così ci raggiunse, bianca e spossata, mi parve, e si sedette sul canapè. «Anni, cara», le disse la madre toccandola in petto, «vedi, hai perduto un nastro. C'è qualcuno così gentile che si voglia incomodare per trovare un nastro? Un nastro color ciliegia?» Era quello che essa aveva appuntato sul petto. Lo cercammo tutti. Anch'io frugai per ogni cantuccio, ma nessuno poté trovarlo. «Ricordi l'ultimo momento che l'avevi ancora, Annie?» disse la madre. Quando ella rispose che ricordava d'averlo ancora pochi momenti prima, ma che non metteva conto di cercarlo, era così rossa di fuoco in viso che mi domandai come mai avesse potuto sembrarmi bianca. Si cercò di nuovo, non di meno, ma non si trovò nulla. Ella supplicò che si lasciasse andare, che non ci affannassimo a cercare, ma a intervalli la caccia continuò, finché la signora Strong non si fu completamente rimessa e la compagnia non si sciolse. Ci avviammo lentamente a casa, il signor Wickfield, Agnese e io. Agnese e io, ammirando la luce della luna, e il signor Wickfield quasi sempre con gli occhi al suolo. Quando finalmente giungemmo innanzi alla nostra porta, Agnese s'accorse di aver dimenticato la borsetta in casa del dottore. Ben lieto di poterla servire, tornai di corsa indietro a pigliarla. La sala da pranzo dove la borsa era stata lasciata era deserta e buia, ma essendo aperta una porta di comunicazione fra quella e lo studio del dottore che era illuminato, entrai per dire ciò che volevo e per avere una candela. Il dottore sedeva nella poltrona accanto al fuoco e la giovane moglie stava su uno sgabellino ai suoi piedi. Il dottore leggeva con un sorriso di compiacenza qualche spiegazione manoscritta o parte del disegno del suo interminabile dizionario ed ella aveva gli occhi su di lui, ma con un'espressione che io non le avevo mai veduta. Il suo viso era ancor bello, ma così cinereo, così lontano dal presente, così pieno d'un selvaggio, fantastico orrore di non so che. Aveva gli occhi spalancati e i capelli bruni le cadevano in due ricche trecce sulle spalle e sulla veste bianca, priva del nastro sparito. Non so dire che esprimesse quel suo sguardo, che ricordo distintamente. Neanche ora che ho un giudizio più maturo so dire che esprimesse. Pentimento, umiliazione, vergogna, orgoglio, amore e fedeltà. Vedevo tutti questi sentimenti e in tutto scorsi l'orrore di non so che. Il mio ingresso e la mia domanda la scossero. Scossero anche il dottore che, quando rientrai a rimettere la candela dove l'avevo presa, stava carezzando con un gesto paterno i capelli della moglie, dicendole che egli era un bruto crudele a tenerla lì e ad annoiarla con le sue carte, nell'ora che ella sarebbe andata più volentieri a letto. Ma ella lo pregò insistentemente di lasciarla stare. Per sentirsi sicura, la sentii sussurrare delle frasi interrotte, della fiducia di lui. E voltandosi di nuovo al marito, dopo che m'ebbe seguito alla porta con un'occhiata, gli abbracciò le ginocchia e si mise a guardarlo, mentre egli ripigliava la lettura, con la stessa espressione, un po' più calma. N'ebbi una grande impressione e me ne ricordai un bel pezzo dopo, come avrò a suo tempo occasione di narrare.